Benvenute e benvenuti a questa puntata di Le donne dell'e-grocery. Io sono Francesca Basso, Digital and Communication Manager di Digitelematica e oggi qui con noi c'è Raffaella Bendi, e-commerce advisor in AliSPA. Ciao Raffaella e benvenuta.
Ciao, buona giornata.
Se ti va, ci parli un po' del tuo lavoro, di quello che fai all'interno dell'azienda per cui lavori, ma anche al di fuori di questa azienda.
Benissimo, allora io lavoro attualmente per la Lee Supermercati, che è un'azienda della zona di Padova del Veneto, e siamo presenti nel territorio con 114 punti vendita e con il progetto di spesa online che si chiama aliperme.it. Io attualmente mi occupo, sono e-commerce advisor e quindi sto seguendo tutta la parte di customer experience, quindi la customer experience dell'utente e tutti i suggerimenti per l'innovazione, per le attività di innovazione che si possono svolgere sempre nel canale digitale e per la vendita dell'e-commerce e della spesa online e tutta la supervisione anche dell'usability del front-end del sito di Aliperme. Prima di arrivare a questo ruolo di advisor ho fatto la parte di e-commerce manager come startupping del progetto nei 3 anni precedenti, quindi dal 2017 al 2020, e fare lo startup di un progetto innovativo all'interno di un'azienda GDO è una sfida molto importante e molto impegnativa. E questa cosa però ha portato anche a creare un team di 4 persone partendo e poi man mano adesso siamo in tantissimi perché ci sono le persone che poi hanno iniziato a lavorare in magazzino, tutti i picker nei negozi, l'ampliamento delle competenze anche all'interno dell'azienda, quindi diciamo che l'e-commerce sta servendo da lì per fare quella che è la digital transformation, una sorta di passaggio importante all'interno dell'azienda. Questo è il mio ruolo.
Perfetto, grazie mille. E parlando di influenze, dato che comunque hai fatto un percorso importante, hai avuto delle influenze da cui magari hai imparato delle lezioni o hai imparato qualcosa di importante che poi ti è servito per il tuo lavoro successivo?
Sì, diciamo che io ho la fortuna che mi piace tanto curiosare, leggere, informarmi, avere 1000 occhi in 1000 scenari. Sicuramente ritengo importante un'influenza per l'e-commerce, quella anche più facile da indicare, di Jeff Bezos con Amazon, quindi il progetto Amazon è sempre comunque un punto di riferimento per chi vuole fare e-commerce e la vuole fare anche fatta in maniera bene. Sostanzialmente il one click è per me comunque un punto importante per far sì che l'usability del sito e del flusso di acquisto del cliente sia molto veloce, ove possibile appunto agevolare un processo di conferma d'ordine in maniera molto veloce e fluida. E anche l'altro insegnamento importante sempre nel contesto di Amazon è anche l'importanza del customer care, dove comunque tutta la relazione con il cliente e la relazione che può essere sia anche di risolvere un problema ma anche di supporto alla vendita è fatta dal customer care. E oltre appunto all'importanza di Bezos e di tutto l'ambiente Amazon e delle indicazioni del customer care come supporto alla vendita e alla gestione delle lamentele, l'altra influenza che ritengo assolutamente importante in tutto l'operato di come mi trovo io a lavorare è anche Daniel Kahneman e tutto quello che è la fluidità cognitiva. Quindi nello scegliere, nello studiare i processi e anche il labeling nel sito e nei testi che si presentano al cliente, ci sia sempre una coerenza, un uso dei termini appropriato, chiaro e sempre costante. Quindi se parliamo di numero d'ordine, parliamo sempre di numero d'ordine, non parliamo magari di altri numero della spesa o altri. Quindi cercare di avere sempre quello di fare facilitare al cliente i vari step. I step di processo d'acquisto, i step di processo di ritiro, di consegna, quindi una forte attenzione alla semplificazione. E questo punto mi riallaccio anche al terzo elemento che influenza molto la base dell'experience, è la piramide della customer experience, che io ho trovato per la prima volta in un libro di Carrie Bodine, dove alla base della piramide troviamo la soddisfazione del cliente come mindset base importante, poi la facilità e in testa che sia anche un'esperienza piacevole. Questi sono i tre elementi chiave per far sì che ci sia comunque l'attenzione e quel punto di vista sempre molto molto attento a che sia tutto facile e ove possibile anche piacevole nei confronti del cliente, e non solo nel sito ma anche in tutto il processo di consegna. Quindi fare e-commerce per me non è progettare il front-end o progettare un bel sito, ma è anche progettare tutto il percorso di acquisition, di conversione, ma anche di delivery. La delivery è fondamentale nel processo, la preparazione della spesa, la qualità di consegna e tutti i dettagli che ci stanno nel percorso di quello che è una vera spesa online.
Grazie anche per queste citazioni importanti che poi andremo a studiarci e ad approfondire sicuramente. Passo alla domanda successiva e magari la unisco anche a quella dopo. Quali ritieni siano le chiavi essenziali per il successo della vendita al dettaglio di prodotti alimentari nel 2021, quindi oggi e nel prossimo futuro, e le maggiori sfide per l'e-grocery proprio, quindi per l'e-commerce food?
Allora, dire quali sono le chiavi, partirei comunque che siamo ormai sulla scia di quello che è un 2020 che cambia un po' il registro, quindi ovviamente avere un canale online fa sì che la vendita di alimentari sia in parte sdoganata attraverso questo strumento, cioè gli scettici che prima non volevano fare la spesa online perché comunque reputavano che fosse solo una condizione da svilupparsi all'interno dello store, si sono trovati a provarla. E quello è il bello, che gli scettici poi si sono trovati a essere i primi a fare un mai più senza della spesa online, quindi a scoprire che di fatto la preparazione della spesa fatta dal personale all'interno del negozio con un'estrema attenzione, qualità e lo stesso controllo delle scadenze, controllo dell'imbustamento, tutte quelle accortezze che il cliente ci mette le ritrova anche quando le fanno nel nostro personale. Quindi i picker sono altamente formati con dei vademecum importanti per far sì che facciano la spesa con la massima attenzione. Quindi assolutamente il 2021 è avere questo strumento e anche essere le sfide maggiori che vedo per il grocery dei prossimi anni, non del 21 ma forse un po' anche più avanti, quindi occupandomi anche di innovazione, è il voice order, quindi tutto quello che può essere ordinato tramite i nuovi strumenti come Alexa, come Google Mini che ci troviamo in casa, e ormai anche questi sono strumenti sempre più digitali che ci portano ad avere delle interazioni vocali e fare la spesa in un futuro prossimo e non troppo lontano, ma non credo in Italia nel 2021, sarà quello di ordinare e fare una conversazione audio con o un voice o anche un WhatsApp per fare l'ordine della propria spesa e poi arrivare a completarlo. Un'altra sfida ancora più importante, io sono una fan di quello che è tutto l'universo dato e mi ricollego a quello che ho visto una conferenza di Cosimo Dacoto in cui ci parla di cosa sarà il futuro dei dati. I dati saranno tutti predittivi. Attualmente, nel passato usavamo fare analisi del dato su un dato incamerato e acquisito, poi ci siamo mossi sul dato che diventava real time, e nel futuro andremo tutto sul predittivo, quindi futuro è già presente attualmente anche con tutta l'intelligenza artificiale, ma la spesa si muoverà in tutto quello che sarà il capire proprio i nostri consumi, faremo le basket analysis e diremo al cliente: guarda che hai finito, stai per finire il latte e vuoi ordinarlo, se lo ordini entro un'ora per domani mattina potrai averlo. Adesso gli scenari sono molteplici che si possono disegnare, ma secondo me la spesa si configura in due grandi contesti d'uso: quello della spesa noiosa e quello della spesa divertente. Quando noi entriamo in un supermercato, ma anche quando stiliamo la lista della spesa, abbiamo le solite cose da comprare, che sono sempre magari i soliti biscotti, la pasta, sempre la solita, sempre il solito yogurt o altro, e poi tutto quello che viene come acquisto di impulso quando ci troviamo all'interno dello store, che magari vediamo qualcosa che ci fa voglia e vogliamo comprarlo, o che sia la frutta, o che sia il reparto gastronomia, o che sia anche al reparto macelleria, e quindi da lì ci si scatena lo stimolo dell'acquisto più, passiamo di pancia, e più divertente. Quindi, soprattutto per la spesa noiosa, quella che io chiamo noiosa, ma di fatto che è anche la spesa al 70% di quello che compriamo, l'essenziale è anche spesso ripetitiva. E sulla ripetizione di questi usi, di questi consumi, bisognerebbe fare quelle che sono quello che proprio la brand promise di Ali è: migliora la vita, la spesa online migliora la vita, e quindi tangibilmente creare quelle che sono delle azioni push di aiuto a dire cosa ti manca, te lo so già io, vuoi che mettiamo a carrello, e il cliente fa una sorta di accettazione dell'idea o della proposta di acquisto. Faccio anche un altro scenario che secondo me l'importante è comunque tenere che non tutto è solo digitale. C'è una forte componente di empatia, di gentilezza, che fortunatamente nei nostri negozi, come ultimo elemento di contatto, delivery, ci viene sempre riconosciuto al 90% da tutti i clienti: la gentilezza e l'empatia del personale, che comunque ti dà quella fase di calore finale in cui la spesa online non si risolve solo in uno strumento digitale, ma anche in un rapporto di sorriso, di garanzia e di disponibilità anche. E ultimo elemento importante è soprattutto però mantenere la sicurezza, perché la sicurezza sarà fondamentale da qui ai prossimi anni ad essere svolta sia per le preparazioni, che possono essere preparazioni delle spese online, ma anche in store e tutti quei sistemi di accortezza che fanno sì che il cliente si senta comunque in una situazione di comfort e non in difficoltà. Quindi le sfide e gli elementi essenziali talvolta si sovrappongono, ma talvolta alcune sfide sono state scatenate dalla pandemia e dal Covid, e sono state anche fortunatamente intraprese. Quello che mi viene fatta come battuta ogni tanto è che ovviamente il Covid ha agevolato le aziende che avevano già almeno un format impostato di spesa online, e hanno cavalcato un'onda. Fortunatamente sì, fortunatamente c'eravamo, e ci ha permesso anche di svilupparla anche con i click and collect. Quello ha dato una forte, forte capacità di espansione durante il periodo di emergenza, che lo è tuttora, ma di fatto noi a inizio pandemia eravamo sui 15-12 negozi, sono 15 negozi, siamo arrivati ad ora che siamo a quasi 50. Quindi il click and collect sicuramente è un modello che anche questo ha avuto una nuova vita data da questa situazione un po' critica, però ha rivisto una capacità di rispondere alla domanda in maniera molto più adattabile che il solo delivery, perché magari più oneroso e più difficoltoso da sviluppare in tempi brevi.
Benissimo, grazie, grazie per tutti questi spunti, queste parole chiave che poi dovremo organizzare, su cui riflettere, sulle persone, sull'umanità comunque del processo, nonostante appunto si parli di digitale, quindi insomma hai detto delle cose molto interessanti e ti ringrazio. A proposito di pandemia, ti faccio questa domanda. Sul periodo che abbiamo vissuto e che stiamo comunque ancora vivendo. Quindi la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione, come abbiamo detto e come hai raccontato, imponendo alle aziende di essere sempre più agili, flessibili e pronte al cambiamento. Nel contempo, lo smart working, o comunque il lavoro da remoto, è diventata la modalità lavorativa. Quindi tu da manager e da donna, come hai vissuto e stai vivendo questa nuova normalità, se così possiamo chiamarla? Quali sono i vantaggi e le sfide, o comunque sì, i pro e i contro di questa soluzione? Qual è il tuo punto di vista?
Diciamo, io gioco in casa, nel vero senso della parola. Già prima avevo la fortuna di poter avere il mio spazio dedicato a casa e trovarmi e ritagliarmi i miei tempi per lavorare in un contesto meno caotico dell'ufficio. Sicuramente è caotico quando i bambini sono a scuola. Se si è tutti a casa in lockdown, allora è un'altra cosa. E io adoro lo smart working perché comunque mi permette di concentrarmi bene su una cosa e farla bene in minor tempo, perché di fatto è anche quello. Lo smart working è anche l'isolamento da disturbi o da situazioni in cui ti suona sempre il telefono in ufficio o entra qualcuno e ti deve parlare o hai sempre qualcosa che ti distrae. Io personalmente dello smart working apprezzo molto la capacità di essere concentrati su una cosa. Apprezzo anche molto la puntualità delle riunioni perché io non ho capito cos'è scatta adesso nelle persone, ma sono sempre, quando c'è una video call, puntuali, si ottimizza meglio il tempo, arriva quasi sempre prima al dunque, quindi vedo riunioni più efficaci ed efficienti. La controparte è che porta le aziende, nodi al pettine per le aziende che non riescono a saper governare lo smart working, cioè mi spiego meglio. Credo che lo smart working sia quella cosa adatta a quelle aziende che sono capaci di gestire bene e saper gestire i task delle persone. Cosa vuol dire? Un bravo project manager sa sempre cosa stanno facendo le risorse e sa anche quanto in tempo impegna quell'operato, o si fanno delle stime di quantificazione delle giornate e altro. Quando un project manager ti vuole sempre sott'occhio, vuol dire che ha fiducia solo che tu lavori solo quando sei davanti a lui. E questo un po' credo che sia una vecchia scuola come approccio. Lo smart working non deve per forza nascere con sto le mie 8 ore davanti al computer, perché allora vuol dire che ci sono. Io ho dei task che devo risolvere e posso risolvere nel mio tempo lavorativo e con degli obiettivi. Ovviamente chi mi dà quei task deve sapere che ci vogliono un tot tempo per svilupparli, per farli. Anzi, le quantificazioni, ritornando al punto precedente, le quantificazioni per eseguire un task assegnato facendo lo smart work sono più affidabili che quelle fatte magari in ufficio, perché ribadisco, anche in tutta quella che è l'ottica di gestione agile, agile che si voglia, si riesce magari a mettere più sequenzialità al task che si sta facendo, e questo, dati ricerche alla mano, è più efficace e ottimizza meglio il lavoro fatto nelle tempistiche corrette. Fare spesso molte cose contemporaneamente con tante distrazioni porta a quello che è un deficit delle perdite di attenzione e anche di carico del tempo per farle tutte insieme parallelamente. Quindi ben venga, sicuramente, e lo dico come donna, che avendo i bambini a casa invece cambia la situazione e quindi quello è una situazione meno gestibile, meno facile da organizzare, anche se comunque ci si riesce, volendo ci si riesce comunque senza problemi.
Grazie. Abbiamo sperimentato tutti in questo ultimo anno questa situazione e grazie per il tuo pensiero, perché comunque ogni persona ha vissuto questa modalità di lavoro in modo differente, appunto non tutti sono stati in grado di affrontarla nel modo migliore, magari, oppure il contrario, quindi sono riusciti a, come hai detto tu, a ottimizzare il loro tempo e a lavorare meglio senza distrazioni. Manca magari l'unica cosa che aggiungo è, ad esempio, la nostra azienda è un'azienda composta da tutti i ragazzi giovani, quindi l'ufficio sicuramente è un luogo in cui anche incontrarsi e creare quella socialità, quello scambio che in questo ultimo anno è venuto un pochettino a mancare.
No, non v'è dubbio su questo, che questo rafforza anche il team, non v'è dubbio. Però sicuramente l'equilibrio è la cosa migliore. Magari ci sono delle giornate in cui ci si può anche lavorare insieme e così si ritrova anche lo stimolo di progetto, ma di fatto anche lavorando da casa poi riesci a equilibrare, a confrontarti e a cercare di avere tutto. È un mix sempre tra ufficio e casa, sono convinta di questo.
Benissimo, grazie. Ti faccio l'ultima domanda, sarebbero le ultime due che anche in questo caso unisco. Hai qualche consiglio in generale per le donne che lavorano nell'ambito dell'e-grocery, quindi che affrontano un percorso simile al tuo? E poi se c'è un messaggio invece che vuoi lasciare alle nuove generazioni di ragazze che affronteranno il mondo del lavoro magari per la prima volta?
Do consigli sulla mia esperienza, cioè non sono un guru per poter dire cos'è la strada maestra da fare. Sicuramente dico che ci sono delle peculiarità che sono più o meno femminili, ma non sono esclusive, del fatto di avere la capacità di vedere le cose anche da più sfaccettature. Io, occupandomi di customer experience, ho comunque una fortissima attenzione nel capire tutti gli elementi e come si concatenano tra di loro per creare un customer journey verso il cliente omogeneo, coerente e quindi una visione proprio di regia dell'insieme delle cose. E la capacità di mettere insieme e vedere le cose da più sfaccettature e non avere solo una strada, ma anche più opzioni, opzione A, opzione B e C, e riuscire a costruire il film dello scenario, del percorso di acquisto e di processo, no? Del cliente, ritengo che sia un'indole per le donne, per le ragazze, da sviluppare e da ottimizzare come strumento professionale e vincente. Sicuramente la capacità anche sempre di mettersi in gioco, di migliorarsi sempre, di voler cercare anche il feedback, ma più del cliente che dei colleghi, di saper mettere sempre in discussione quello che si è fatto. Ma andare a dire il cliente, al mio capo, e voglio capire cosa mi consiglia di fare, come posso migliorare qualcosa che ho fatto, si può fare o si può vedere anche di avanzare, di portare indietro, di non voler per forza, di non aver paura di relazionarsi direttamente col cliente. Noi nella fase iniziale del progetto, di per me, abbiamo proprio fatto delle telefonate alle prime spese dei clienti ogni volta che aprivamo un punto di ritiro click and collect per raccogliere dalla viva voce il percorso, il feeling, ma non solo le cose positive, ma anche tutte quelle che nelle personas si identificano come le barriere, le criticità, quindi andare a sollevare quelle cose non dette che spesso vengono non rilevate dai sondaggi di customer care o di customer satisfaction semplici con dei punteggi, ma dopo dove andare a comprendere cos'era per il cliente una cosa che lo frustrava, che fosse nella registrazione, che fosse nel pagamento, ma anche nella scelta dei prodotti, nell'assortimento, cioè le frustrazioni, dare spazio al cliente per far sì che sia anche lui un collaborativo nel miglioramento. Si parla sempre di quello che è il Kaizen come processo di crescita, di miglioramento appunto, e secondo me donna, uomo che sia nel grocery è importante da farsi, perché la vendita online, ricordiamo, della spesa di tutti i prodotti alimentari non è una vendita semplice come un delivery di un pacco Amazon che lasci sull'uscio, è sempre della merce che arriva sulle nostre tavole e deve essere curata nei minimi dettagli e con la forte attenzione della catena del freddo. Quindi ci sono tante tante situazioni in cui si può migliorare tutto, che possono essere le sostituzioni, gli orari, gli slot. Racconto questo aneddoto bellissimo. Noi bellissimo con il senno di poi. Durante il lockdown, lo scorso lockdown, avevamo il cambio degli slot, comunque l'apertura degli slot. Gli slot sono le fasce orarie a disposizione dei clienti per prenotarsi la consegna della spesa, che si aprivano per la settimana seguente o comunque per il primo disponibile a mezzanotte, e quindi avevamo le cenerentole di mezzanotte, persone che ci dicevano che a mezzanotte si mettevano lì, si prenotavano la loro possibilità di ritiro spesa con noi. E ci raccontava ognuno gli aneddoti, chi stava sveglio, chi si metteva una sveglia, quel vissuto in cui anche i clienti hanno voglia di raccontarti com'era il loro quotidiano per vivere questa situazione. Ovviamente questo ci ha fatto pensare che dovessimo cambiare l'orario di apertura degli slot, che quindi forse mezzanotte. È vero che durante il lockdown era magari non si avevano altre cose da fare, però metterlo in un altro orario forse agevolava molto la vita dei clienti. E altre cose come consigli, e comunque sempre mettere quella che si dice di base, la passione. E so che le donne se si innamorano di un progetto e ci investono tantissimo e diventano veramente legate con passione, come se fosse un loro progetto, un loro figlio, il dare anima e attenzione a portarlo avanti sicuramente con tutto quello che ci vuole come amore per le cose. E infine voglio chiudere solo con un messaggio che noi abbiamo sempre usato nel nostro team nei primi anni di sviluppo, cioè in questi anni, ma sicuramente è un messaggio che ci siamo scritti, ce lo scrivevamo sempre sui finali dei PowerPoint, perché è così che ho voluto impostare comunque il lavoro, ed è quello di che l'eccellenza non è il nostro standard, ma è il nostro punto di partenza. Quindi voler sempre essere puntuali, migliori, le cose fatte bene, un'estrema attenzione, e non aver paura di ricercare l'eccellenza, perché va fatta. Se le cose le fai in maniera eccellente, o comunque hai dato il massimo perché siano eccellenti e sei sicuro che il cliente sia apprezzato, poi il cliente lo apprezza, e questo fa sì che poi porta con sicurezza le vendite e essere anche alla fidelizzazione, perché non ricordiamoci che la maggior soddisfazione è comunque la fidelizzazione al servizio, che è una delle maggiori risposte se un progetto è andato bene.
Grazie davvero per aver aderito a questo nostro progetto, e ti ringrazio e ti saluto.
Grazie a te Francesca, per me è stato veramente un onore, e se ci saranno altre occasioni ci risentiremo.
Grazie davvero.
Ciao. Ciao.